Il Salmo 126-125. Quando il Signore ricondusse i prigionieri di Sion, ci sembrava di sognare.
Allora la nostra bocca si aprì al sorriso, la nostra lingua si sciolse in canti di gioia. Allora si diceva tra i popoli: il Signore ha fatto grandi cose per loro.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ci ha colmati di gioia.
Riconduci, Signore, i nostri prigionieri come i torrenti del Negev.
Chi semina nelle lacrime mietterà con giubilo.
Nell'andare se ne va e piange, portando la semente da gettare, ma nel tornare viene con giubilo, portando i suoi covoni.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. I tre ultimi versetti del Salmo motivano la scelta di questo Salmo in rapporto al brano di questa sera, che è il brano famoso della parabola del seminatore. La fatica, il dolore, le lacrime della semina e la gioia invece del raccolto. Nel tornare viene pieno di giubilo portando i suoi covoni. Stasera manca Silvano, che così in un certo senso improvvisamente ha dovuto partire per un corso di esercizi spirituali, io lo ringrazio. Questa sera iniziamo il capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Ci introduciamo in questo capitolo nuovo. Un capitolo che sostanzialmente, se non esclusivamente, un capitolo composto da parabole. Sono 7 parabole per l'esattezza. Ecco, va detto che in Matteo si alternano sezioni di discorsi, di parabole, e sezioni di racconti, di fatti, di miracoli. Per dare un'idea così un poco della struttura di questo capitolo, c'è una brevissima introduzione, 2 righe, sulle parabole, che introduce, ecco, che Gesù racconta parabole. Poi c'è il racconto della parabola, parabola per eccellenza in qualche modo, a cui segue il chiarimento, perché? Perché Gesù racconti delle parabole, perché Gesù parla attraverso parabole. Poi delle parabole fino al termine, alla conclusione, in cui con appunto altre 2 righe si conclude questa sezione molto importante. Ecco, allora in questo incontro di questa sera ci introduciamo accennando solamente alcuni elementi che poi saranno ripresi e sviluppati poi ampiamente e dettagliatamente a suo tempo. Ancora mi viene da dire una cosa che viene bene questa sera, però anche altre volte mi è parso di notare, e credo che anche voi abbiate notato, cioè ogni volta che leggiamo un racconto o leggiamo un miracolo o leggiamo un discorso di Gesù, ecco, viene accennato per dire un argomento, però non è mai un argomento trattato esaurientemente, concluso, è sempre qualcosa di iniziale, almeno questa è la mia impressione. Ecco, mi si rafforza questa impressione proprio questa sera, avendo sott'occhio questa parabola, cioè voglio dire che allora ogni brano di Vangelo è qualcosa che assomiglia a un seme. Non è mai qualcosa di concluso, come potrebbe essere per dire un frutto. Qualcosa di iniziale, qualcosa che prende avvio, principia, e poi dovrà crescere. dovrà progredire, progredirà di fatto. Ecco, questo un pochettino come introduzione, e io penso che si possa, meno che tu dica qualcosa, leggere il testo. Quindi qualcosa? Va bene, leggiamo il testo allora, che è da Matteo, capitolo 13, 1-9.
E leggerò il testo con alcune correzioni, come sempre. In quel giorno Gesù, uscito di casa, sedeva in riva al mare. Si raccolsero attorno a lui tante folle che dovette salire su una barca. Là si pose a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia. Egli parlò loro di molte cose in parabole, dicendo: «Ecco, il seminatore uscì a seminare, e nel seminarlo alcuni semi caddero sulla strada, e vennero gli uccelli e li divorarono. Altri semi caddero in luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliarono, perché il terreno non era profondo, ma, sorto il sole, restarono bruciati e, non avendo radici, si seccarono. Ora altri caddero sulle spine, e le spine crebbero e li soffocarono. Ora altri caddero sulla terra buona e davano frutto dove il 100, dove il 60, dove il 30. Chi ha orecchi intenda».
Ecco, ancora qualcosa che ci aiuti a entrare. Gesù racconta questa parabola, che è una tra le più note, e anche le successive. Ho detto, in questo capitolo sono raggruppate ben 7 parabole. Racconta questa parabola, dico, per chiarire a se stesso e comunicare allora anche ad altri quello che è l'enigma, o la spiegazione dell'enigma, del mistero della sua vita, della sua vicenda, e di riflesso allora anche quello che può essere il fatto enigmatico, misterioso della nostra vicenda, della nostra vita. Che cos'è una parabola? Una domanda che ci si può fare legittimamente. E la parabola è semplicemente un racconto di, ma verisimile, cioè che è successo, può succedere, che dice questo racconto immediatamente una cosa che è abbastanza nota, abbastanza conosciuta, che però attraverso ciò che è noto e conosciuto allude, fa riferimento a contenuti che sono più profondi, misteriosi anche. L'esistenza di Gesù, la nostra esistenza, tutta la storia, possono dirsi una parabola, un enigma. Ecco, Gesù cerca di fare chiarezza e comunicare questa chiarezza facendo capire il mistero, beh, della sua vita innanzitutto, della sua vicenda, dicevo già, e per vicenda intendo un po' tutto quello che gli stava succedendo. No, abbiamo visto nei capitoli precedenti come, accanto, diciamo, a dei successi, usiamo queste parole, via, ha trovato difficoltà, ha trovato opposizioni, ostilità, addirittura ha intravisto anche, c'era un preannuncio consistente di fallimento. Ecco, sembra che il male vinca, sembra che il bene perda. Ci si può domandare legittimamente, finiscono proprio così le cose? Ecco, Gesù attraverso la parabola raccontata legge in profondità quello che succede e concluderà che non così finisce. Ancora, piccolo cenno, sulla successione delle parabole, in un certo senso, per dare un po' lo schema delle parabole che si succedono. Ci sono dapprima quattro parabole che hanno come destinatario il popolo, o, come diceva la traduzione, le folle. E sono le parabole del seme, del seminatore, della zizzania, della senape, del lievito. Poi ci sono tre parabole, dal versetto 35 innanzi, a 53, tre parabole che hanno come destinatari i discepoli, e sono le parabole del tesoro scoperto nel campo, della perla che un commerciante trova di grande valore, e poi della rete che è gettata in mare. Ecco, questo sulla successione delle parabole. Una seconda cosa su queste parabole è la seguente. Queste parabole sono chiamate di contrasto tra il bene e il male, di contrasto tra il terreno buono e il terreno cattivo, tra il seme buono e il seme cattivo, tra la piccolezza e la grandezza. Parabole di contrasto, però parabole anche, e seconda, ultima caratteristica che sottolineo, parabole di speranza, contro ogni speranza. Cioè, difatti, l'immediata lettura della vicenda, di come si mettano le cose, indurrebbe a pessimismo. Ecco, invece, la lettura profonda che ne fa Gesù, l'interpretazione di questo enigma, porta a speranza. Cioè, hanno una soluzione positiva, una soluzione incredibilmente positiva, quasi assurda. Il mistero della croce, l'umiltà, la debolezza, la sconfitta di Dio, per riferirci alla vita, alla vicenda di Gesù, sono la sua gloria, la sua forza, la sua vittoria. Ecco, in questo piccolo discorso della speranza, una cosa voglio notare: come lo stile di Gesù, qualcuno dice, il messianismo di Gesù vince il male, ma non dribblandolo, cioè evitandolo, trovando scorciatoie, bensì attraversando la debolezza, la difficoltà, attraversando la morte stessa. Ecco, noi istintivamente, per noi come anche per Gesù in un certo senso, cioè vorremmo che le cose fossero, si svolgessero in un modo lineare, una storia lineare, bella, ecco, una specie di novella. E invece no, ecco, attraverso le difficoltà. Ecco, allora, questa parabola dice delle difficoltà, ma soprattutto della sorpresa di un frutto insperato, in contrasto con difficoltà pesanti, perché faremo poi osservazione su quattro situazioni presentate, tre sono di fallimento. Bene, Gesù dice che nella sua situazione, come nella nostra, si può avere fiducia, si può avere speranza, anzi certezza a tutta prova.
Ancora sulla parabola, voi sapete, l'ha detto Filippo poco fa, che una classica, per esempio quella della Bibbia di Gerusalemme, una classica divisione, diciamo, del Vangelo di Matteo è in narrazione e discorsi, narrazione e discorsi. C'è una continua alternanza tra una sezione narrativa, viene proprio chiamata, e invece un discorso di Gesù.
Narrativa intende proprio di fatti e di miracoli.
I racconti di fatti e di miracoli. Sì. Altre possibili suddivisioni, diciamo, di questo Vangelo vedono i primi 11 capitoli come Gesù che si rivela come un nuovo Mosè e dà la nuova Torah, diciamo, prendete il discorso della montagna, tanto per inquadrarlo, e la seconda parte invece, dal capitolo 12 fino alla fine del Vangelo, il mistero del regno di Dio. Non sono in contraddizione le due chiavi di lettura. sono tanti piani che Matteo ha. Una terza possibilità di vedere il discorso del Vangelo di Matteo vede nel capitolo tredicesimo, quello che stiamo iniziando oggi, proprio il centro del Vangelo, con due pilastri, uno prima e uno dopo, che sono al capitolo 11, che avete già letto con Silvano e Filippo, l'autorivelazione di Gesù, capitolo 11 al versetto 25-30, quando dice: ti benedico Padre perché hai rivelato queste cose, eccetera. E poi al capitolo 16, la confessione di fede di Pietro, cioè Gesù che si rivela come figlio e Pietro che lo confessa come Signore, in mezzo al discorso delle parabole. E credo che sia molto bello vedere questo discorso delle parabole come il centro del Vangelo, con questi due pilastri e questo centro che da un lato svela e dall'altro ricopre. Pensiamo ancora quando Gesù dice: ti ringrazio perché hai rivelato queste cose ai piccoli e le hai, diciamo, tenute nascoste ai, tra virgolette, sapienti. Leggiamo i primi versetti. In quel giorno Gesù, uscito di casa, sedeva in riva al mare.
Ecco, Gesù era precedentemente, l'abbiamo visto nel capitolo dodicesimo, era con i discepoli raccolti attorno a lui nella casa. E dalla casa esce, compie una specie di esodo. Dalla casa esce verso le folle, proprio per rivolgere la parola a tutti. Ecco, per seminare la parola per l'ampio spazio del mondo. E difatti mi pare che si possa intendere, almeno da un punto di vista figurativo, questo mare come proprio la marea delle persone che lo accolgono, lo ascoltano, ne raccolgono la parola con frutti diversi. Ma ancora questa immagine del mare credo sia evocativa dell'esodo, e quella folla è del nuovo popolo che con Gesù, nuovo Mosè, compie l'esodo definitivo.
Versetto 2. Si raccolsero attorno a lui tante folle che dovette salire su una barca. Là si pose a sedere, mentre tutta la folla stava sulla spiaggia.
Sì, mi piace sottolineare il fatto del raccogliersi o riunirsi, anche il verbo consente quest'altra espressione. Riunirsi attorno a lui. E mi colpisce il fatto che molta gente, non stiamo a rendere in quanto, ecco, quanto fosse, mi immagino che non bisogna pensare alle folle sterminate che compaiono nei film che vorrebbero riprodurre la vita di Gesù, ecco, sono decine di migliaia di comparse. Io credo che sia una folla relativamente alla gente che poteva esserci al tempo di Gesù in questi villaggi. Comunque molta gente si raduna attorno a Gesù, si riunisce attorno a Gesù. Perché? Perché sente il fascino della parola di Gesù. Ed è poco dire il fascino, perché credo che molte parole possano affascinare. Ecco, la parola di Gesù ha un peso specifico, ha un significato, una verità, comunica una libertà che è superiore a qualsiasi parola. E la gente sente questo. Le folle avvertono questo. È importante sottolineare quello che è il significato, l'incidenza anche, la capacità che comunica la parola di Dio. Ecco, il fatto anche che ci troviamo noi tante persone ad ascoltare la parola di Dio. Ecco, significa che avvertiamo ancora noi oggi, a distanza di secoli, avvertiamo la forza e pure la dolcezza di questa parola. Viene in mente Deuteronomio, no? Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Dicevo anche del verbo che raccogliersi o riunirsi, perché la parola di Dio, è vero, unifica. Sono folle, forse c'è ancora qualcosa di indistinto, non è esattamente il popolo che nell'accezione dei Vangeli significa già qualcosa di organizzato o di organico, è ancora qualcosa di indistinto che però è in questa fase dinamica di costruzione, di unità, si riunisce attorno a Gesù che parla. E Gesù parla stando a sedere sulla barca e la folla è sulla spiaggia. Ecco, mi piace sottolineare anche questa immagine della barca, direi che è un'immagine, come dire, corrispondente, forse uno sviluppo rispetto alla casa. La casa è qualcosa evidentemente di più familiare, ma anche statico. Questa barca, per quanto sia fragile, è sempre qualcosa che ecco, aiuta a passare il mare, che aiuta a galleggiare, a stare a galla, a vivere quindi sull'acqua, in una situazione di precarietà. E soprattutto gli ebrei sentivano la precarietà, il pericolo dell'acqua.
Non a caso i padri della Chiesa hanno sempre visto la barca proprio come la figura della Chiesa, specialmente durante le burrasche, le tempeste, ma insomma qui c'è più un aspetto forse missionario, però certamente è bella questa immagine della casa, qualcuno dice la Domus Petri, la casa di Pietro, perché probabilmente si parla della casa di Cafarnao, di Pietro, fisica proprio, la vera casa, comunque in chiave allegorica i padri dicono la casa diventa la barca, quindi la missione nelle genti, precaria, sempre minacciata, mai garantita dalla gente, si direbbe oggi, ma sempre un po' così, con la traballamento, ma sempre anche con la presenza del Signore. Leggiamo il versetto 3. Egli, Gesù, parlò loro di molte cose in parabole, dicendo: ecco, il seminatore uscì a seminare.
Ecco, i primi due versetti introducevano e adesso si dice chiaramente che Gesù parla di molte cose, o forse di una cosa sola, perché in sostanza non è che Gesù tenesse dei discorsi, dicesse delle parole, aveva un discorso, ha un discorso. Diceva una parola, dice una parola, dice se stesso, e dice in parabole. Ecco, Gesù parte dal quotidiano, in questo caso parte dal vissuto che la gente aveva sott'occhio, dal vissuto che la gente di fatto sperimentava, viveva. Parte dalla natura, parte dall'esperienza personale, parte dall'esperienza religiosa, dall'esperienza familiare, sociale, e sa leggere dentro in profondità. Ecco, sa chiarire quello che c'è in profondità e all'occhio superficiale non risulta. E al di là dell'ovvietà, dello scontato, di quello che noi vediamo e di quello di cui noi parliamo. Ecco, questa è la chiarezza di Gesù. È anche la fede dell'uomo Gesù di Nazareth. E questa chiarezza lui ce la comunica, ce la dona e ci chiama a questa fede. E in un certo senso, allora, tutto quanto è parabola. Cioè, parabola che dapprima può avere l'aspetto un po' enigmatico, misterioso, però dentro porta un significato. nel caso di Gesù, ecco, e tutto quello che succede è davvero una parabola, la parabola di Gesù, il figlio che muore, risorge, è segno anche del figlio dell'uomo che entra nel cuore della terra che è ogni uomo, terra e uomo, è stato detto già, e in ebraico hanno le stesse lettere, e racconta in parabole che cosa? Il seminatore uscì a seminare. Il seminatore è Gesù, che è uscito dal Padre per seminare, seminare il fatto e l'annuncio della paternità di Dio, il fatto e l'annuncio della fraternità tra gli uomini. Ma Gesù, come è il seminatore, così è anche il seme. La parola di Dio ci fa figli. Eppure Gesù è anche il raccolto. L'attività di Gesù in questi anni, in questi mesi in cui si dedica alla predicazione, dopo gli anni 30 e più di nascondimento cosiddetto a Nazareth, è una semina. Ecco, il discorso è: avrà effetto? C'è un brano che potremo poi meditare come approfondimento dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetto 1-11, in cui si dice che la parola di Dio è come la neve, come l'acqua che scende dal cielo e feconda la terra. Non viene inutilmente, come la parola di Dio non viene inutilmente, non tornerà a Dio se non quando avrà raggiunto lo scopo, il fine per cui è stata mandata.
Secondo alcuni commentatori, a regola le parabole di Gesù, ma anche le altre parabole nel mondo ebraico, erano destinate, come dire, a essere raccontate una volta sola. E qualcuno dice: noi cristiani di oggi, che ascoltiamo oggi la parabola per esempio del seminatore o le altre parabole, abbiamo qualcosa di più e qualcosa di meno rispetto a quelli che le avevano sentite allora. Abbiamo qualcosa di più perché abbiamo chiaro il contesto, come dire, cristologico, cioè il fatto che, come dice Filippo, per esempio il seminatore è Gesù e il raccolto pure. Ma abbiamo anche qualcosa di meno, perché, e qualcuno dice abbiamo molto di meno, perché ci manca l'effetto sorpresa, proprio perché la parabola per la sua natura era destinata in qualche modo, l'ha detto Filippo all'inizio di questo incontro, chiede una risposta all'ascoltatore, anche attraverso dei paradossi, e vedremo dopo che sul raccolto c'è proprio un elemento di paradosso molto forte. Non voglio togliere la sorpresa di quello che ci dirà Filippo sul 100, sul 60 e sul 30, però chiede una risposta, ci lascia perlomeno interdetti. A me personalmente, mi assumo questa responsabilità, piace pensare che una di queste domande che la parabola ci fa sia di quando Gesù chiede: voi chi dite che io sia? Diciamo il versetto 4. Il seminatore uscì a seminare, e nel seminarlo alcuni semi caddero sulla strada e vennero gli uccelli e li divorarono.
Il soggetto resta il seminatore, però l'attenzione è portata su il seme, anzi i semi, si dice al plurale giustamente. Ecco, dice: alcuni semi caddero sulla strada, vennero gli uccelli, li divorarono. Ecco, qui incomincia l'avventura o la sventura del seme, perché in ben tre situazioni finisce male. Ecco, allora va spiegato un momentino che cosa succedeva. Succedeva che il seminatore, il contadino, spargeva la seme, la semente, prima dell'aratura. spargeva la seme, semente, in un prato, cioè in un prato, in un campo che poi era quel che era, non sono i nostri campi ben definiti, anche molto fertili. È vero che la Palestina al nord è fertile, oggigiorno soprattutto ben coltivata. Ai tempi di Gesù credo che la situazione fosse piuttosto simile a quella che ancora attualmente è, piuttosto nella Giudea, che è non tanto fertile, piuttosto desertica. Allora, un avvallamento, un ambiente che poteva consentire una certa speranza di avere un raccolto, diventava il campo su cui, ecco, questo contadino butta i semi. Poi con uno strumento che è un aratro, abbastanza ridicola perché di legno solamente di legno, con una punta di ferro, un aratro a chiodo, ecco, passava dove aveva buttato i semi e, smuovendo un po' la terra, ricopriva i semi in modo che potessero poi germinare, germogliare e crescere. Però ecco, quello che viene raccontato subito qui è che il seme, appena è caduto, cade sulla strada, sul sentiero, sentieri andavano dove potevano, arrivano gli uccelli e subito si beccano i semi. Ecco la prima disavventura. Interessante, voglio dire una cosa però, che qui questo seminatore, che evidentemente è Gesù, non sceglie il terreno, ecco, non fa discriminazioni. Voglio dire che Gesù parla a tutti, non sta in un certo senso a ipotecare il risultato, butta abbondantemente il seme. È una cosa che costa sacrificio, il Salmo mi sembra lo accennasse bene. Uno butta via quello che potrebbe servirgli anche immediatamente come cibo, lo butta via però in una speranza. Ecco, il Signore è così, butta via nella speranza, nella certezza che qualcosa verrà. Dicevo che Gesù parla a tutti, perché tutti siamo campo di Dio, soccorre a questo la citazione di 1 Corinti 3,9. Difatti, nel caso della parabola, questi semi sono facile preda degli uccelli, divorano. Quindi ecco che la semina fallisce prima ancora dell'aratura, neppure hanno tempo di attecchire questi semi.
Versetto 5. Altri caddero in luogo sassoso, dove non c'era molta terra. Subito germogliarono perché il terreno non era profondo, ma sorto il sole restarono bruciati e, non avendo radici, si seccarono.
Ecco la seconda situazione, e anch'essa è con un finale negativo, cioè i semi questa volta attecchiscono, germinano, però fanno questo precocemente. Precocemente perché, essendo scarsa la terra sui sassi, sì, quando viene a piovere subito c'è un po' di umidità che consente al seme di germinare, e come sopraggiunge all'acqua, alla pioggia, il sole, e possono crescere nel senso di spuntare. Però è poca la terra e allora vengono bruciati dal sole. Ecco, è l'illusione. È l'illusione. E nel primo caso si diceva che il seme scompare prima di attecchire, e qui in questo secondo caso è che i semi attecchiscono, però seccano subito.
Io non voglio anticipare il commento che sarà successivo nei prossimi incontri, però ci sono delle pagine molto belle, per esempio dei padri della Chiesa, sempre, che dicono, parlano di Cristo come un aratro che scavando nell'Antico Testamento, nel campo dell'Antico Testamento, tira fuori il tesoro nel campo. E altri brani, sempre dei padri, che dicono Cristo è come un sole, che però, attenzione, il sole ti può anche accecare, no? E quindi una certa prudenza anche, come dire, che è del Signore, non è che l'hanno inventata i padri, la prudenza anche nel fare un cammino di avvicinamento alla parola di Dio che porti, mi viene in mente il catecumenato, insomma, no? Porti piano pianino anche al discernimento, direbbe Ignazio di Loyola, dei misteri del regno. Siamo al versetto 7. Ora altri caddero sulle spine, e le spine crebbero e li soffocarono.
Bene, questo versetto 7 presenta la terza situazione negativa. Dunque, l'aratro di cui si diceva di per sé produrrebbe anche un'azione meccanica, per cui diserba e strappa con le erbacce anche i rovi, le spine, e però non sempre funziona, è un povero aratro. Ecco, di fatto allora, ecco che crescono assieme ai semi, crescono assieme al grano, crescono erbacce, crescono rovi. E allora i semi che avevano attecchito, che erano sopravvissuti all'arsura, non erano seccati, vengono soffocati. Ecco, allora dal versetto 4 al 7 è descritta la difficoltà della semina. È un'interpretazione abbastanza immediata e ovvia. Cioè sono le difficoltà incontrate da Gesù. Le difficoltà, adesso non stiamo a ripercorrere puntualmente, ma di fatto sono le difficoltà che la parola del regno ha incontrato nell'annuncio, nella semina che Gesù ne ha fatto.
Scusa Filippo, anche perché a stare strettamente alla lettera del brano, appunto di aratura non si parla, quindi ci sono proprio tutto l'insuccesso che viene, come dire, conclamato, prego.
Ecco, Gesù però sa, e lo dice, che non è questa l'ultima parola. Cioè il fallimento fin qui realizzato e qui prospettato proprio come soluzione finale, non è l'ultima parola. Il campo ha sentieri, sassi, rovi, ma è il suo campo, il campo di Dio. Cioè allora, questo campo di Dio che è l'uomo ha durezze, ha incoerenze, ha resistenze, incostanze. Però è un campo che è fatto per la parola di Dio. Noi siamo fatti per la parola di Dio e Dio lo sa e anche noi lo sappiamo. In qualche modo lo sappiamo anche noi, con consapevolezza più o meno lucida, ma sentiamo che siamo fatti per la parola di Dio. Allora, la semina ha delle difficoltà di ogni tipo, incredibile, però ha anche una possibilità di frutto, ed ha una possibilità di frutto, di raccolto, che è strepitosamente abbondante, al di là di ogni previsione. Perché è il regno di Dio, è di Dio. E difatti dice il versetto 8.
Ora, altri caddero sulla terra buona e davano frutto dove il 100, dove il 60, dove il 30.
Letteralmente si può tradurre anche caddero sulla terra bella, dove bello e buono si corrispondono e richiamano qualcosa che sa di immagine, di riflesso dell'azione di Dio già all'inizio della creazione. Bene, allora qui si dice che il seme, il figlio dell'uomo che scende nel cuore della terra, nel cuore dell'uomo, bene, trova a un certo punto una terra che è propizia, una terra che è buona, che è bella. Voglio dire che in noi anche, in ciascuno di noi, ogni cuore ha una zona almeno di terra buona, di terra bella per accogliere seme. Ogni cuore ha la possibilità di generare il figlio, quel figlio che è di Dio, ma anche, è detto giustamente, figlio dell'uomo. Perché, come leggevamo nella finale del capitolo dodicesimo, versetti 49-50, ci è dato di essere fratelli e sorelle di Gesù, ma anche madre nei suoi confronti, perché possiamo accoglierlo e possiamo generarlo, accoglierlo nella parola e generarlo nella carne. Ecco, allora possiamo dire che davvero ogni cuore ha almeno una zona di terra bella in cui si produce questo frutto che è prospettato in termini veramente esagerati, perché sì, normalmente si dice che almeno in Palestina la corrispondenza fosse questa, 7 o 8 per 1, massimo 10, 12 per 1, con fertilizzanti o altro si arriva a 30 per 1. Qui Gesù dice, spara grosso, 30, 60, 100 per 1, ecco un frutto insperato, prodigioso. Ecco, Gesù quando appunto semina e sembra incontrare difficoltà, quindi sprecare i suoi sforzi, Gesù pensa e spera proprio il 100 o almeno il 30 per uno. Quindi invece di scoraggiarsi mette in conto le difficoltà e sa guardare oltre. Ecco, non la croce ma la gloria, non la fatica ma il risultato, e non se stesso ma Dio. Ecco, è veramente da parte di Gesù un atto di fede, fede in Dio, nella potenza della sua parola, e a questo invita noi e coinvolge noi in questo.
C'è un bel commento che mette in parallelo questo 100, 60 e 30 con la Shema Israel di Deuteronomio 6 al versetto 4 e seguenti, cioè ascolta Israele, Signore nostro Dio, Signore uno, amerai il Signore tuo Dio con tutta la tua anima, con tutte le tue forze, si può tradurre anche con tutte le tue sostanze, che è più efficace, e con tutta la tua mente, e dice che tutti siamo chiamati a seguire Gesù, ma chi lo segue, diciamo, e non ha, perché non gli viene donato, non perché è lui che lo decide, non ha la possibilità né di donargli le sue sostanze, non gli viene chiesto questo, né di donargli la vita, cioè l'anima e la vita, e quello è quello che dà il 30. Poi chi invece è chiamato, diciamo per dono di Dio sempre, a donare anche le sue sostanze, è quello che dà il 60. E quello che viene chiamato per dono di Dio a donare la sua vita, oltre che le sue sostanze, è quello che dà il 100, cioè sono i martiri nel senso più pieno del termine.
L'ultimo brevissimo versetto.
Chi ha orecchi intenda.
Forse più che un invito, la parabola si capisce, non è enigmatica, vedremo poi in seguito, non è misteriosa se si è sintonizzati con il cuore, col profondo del nostro essere, allora si capisce. Allora la richiesta da parte di Gesù, l'invito da parte di Gesù, la supplica è che si incominci ad ascoltare, ad accogliere attraverso l'udito, che è intelligenza e che è cuore, accogliere la parola, e allora ecco si scoprirà il significato profondo della parabola, che è la parabola del regno, che è la comunicazione stessa del mistero di Gesù. Terminiamo qui e indico qualche testo supplementare, può essere dei Salmi, beh, oltre questo 126 che abbiamo pregato, il 65. Poi citavo già, riprendo ancora, Isaia 55:1-11, l'efficacia della parola. Poi si potrebbe anche ricordare, sempre dell'Antico Testamento, prima di passare al Nuovo, Deuteronomio capitolo 8, c'è un riferimento alla parola che ecco, nutre più del pane, in un certo senso, sì. Non di solo pane vive l'uomo, ma di ogni parola che esce dalla bocca di Dio. Al capitolo 8, non ricordo il versetto. Del Nuovo Testamento sono citabili i due brani paralleli di Marco, capitolo 4, 1-9, e Luca, capitolo 8, 4-8.
Visto che sta passando nella liturgia, suggerirei anche Giovanni, Vangelo di Giovanni, a capitolo 15. Avete presente queste domeniche? La vite, i tralci, il frutto, può essere utile.
Sì. E poi tra le lettere di Paolo sceglierei Prima Tessalonicesi 2:15. E poi attribuita a Pietro, la prima Pietro 1:22-25. Ecco, terminiamo qui, sospendiamo qui.
Dato che noi siamo questo campo che si deve lasciare dissodare dal Signore, mi piacerebbe che proprio ci dessi delle indicazioni, così per imparare quotidianamente a stare con la parola, ecco, come essere il campo che si apre alla semina del Signore, come mettersi in atteggiamento di accoglienza di questa parola che Gesù vuole seminare in noi quotidianamente, poi più praticamente seguire il Vangelo del giorno, casomai anche le parole di accompagnamento del Vecchio Testamento. Ecco, proprio vorremmo delle, almeno io, cioè, parlo al plurale, penso che ci servirebbero delle regole pratiche per imparare proprio a contemplare, a lasciarsi penetrare, ecco, perché questo campo porti frutto.
Ma credo che la domanda, seppur legittima, non è che possa avere una risposta immediatamente, però qualcosa si può tentare. Dunque, innanzitutto va detto una cosa, no? L'attenzione è portata sul seme, sull'azione del seminatore e sull'efficacia del seme, che è la parola di Dio. Quella che è un'applicazione piuttosto concernente il terreno in cui viene seminato questo seme, sarà oggetto della trattazione che Matteo stesso riserva poco più avanti, quando Gesù avrà spiegato perché parla per parabole, poi c'è l'applicazione, no? alla comunità di Matteo. L'applicazione alla comunità di Matteo, che trova delle determinate difficoltà ad accogliere la parola di Dio. La domanda che tu fai è circa il modo concreto con cui noi possiamo renderci disponibili ad accogliere la parola di Dio e a far sì che essa porti frutto. Ma incominciamo col dire che noi siamo in una situazione fortunata, una situazione benedetta, perché rispetto a tempo addietro, neanche poi molto remoto, tempo addietro non c'era un accostamento alla parola di Dio come può essere fatta adesso, come di fatto facciamo adesso. Allora voglio dire che notiamo che oggigiorno c'è una seminagione più abbondante, come possibilità. Ecco, abbiamo tra mano una Bibbia accessibile, con una traduzione, noi qui non è che ci si permetta di correggerla perché si è sbagliata, si risale al testo greco perché magari ha delle suggestioni maggiori, però la traduzione che abbiamo tra mano è quanto mai buona, fedele, ci aiuta. Ecco, si tratta forse di avere una certa sistematicità, un accostamento quotidiano alla parola di Dio, dare un tempo, uno spazio alla lettura, all'ascolto della parola. Poi lì uno si attrezza un momentino, nel senso che fa esperienza che cosa gli serve meglio per essere recettivo circa la parola. Dico, che cosa serve meglio? Vuol dire in quale orario della giornata e in quale modo accostare anche la parola di Dio. Cioè, uno non riesce al mattino perché incomincia la giornata di volata e ha tante cose da fare. Troverà un momento prima della sera, oppure magari ecco, prima di crollare stanchissimo della giornata, tenta di piazzarlo proprio in extremis. Vedere quando riuscire a piazzare un tempo riservando la parola di Dio. E circa il come, uno potrebbe seguire il suggerimento della liturgia, che ogni giorno fissa un brano, pone di Vangelo, oppure potrebbe essere una lectio continua, cioè prende un Vangelo, pian piano, pezzetto dopo pezzetto, brano dopo brano, lo ascolta tutto. Ecco, possono essere diversi i modi con cui si dà spazio alla parola di Dio. Io credo che indicazioni servono, ma soprattutto serve l'esperienza che uno fa. Una certa revisione magari di tanto in tanto per vedere cosa può essere corretto, cosa può essere confermato. Parziale risposta, comunque.
A me personalmente questo brano colpisce ancora una volta perché è sconcertante rispetto a quella che è la logica umana. Cioè non penso che il seminatore del tempo fosse uno che andasse in giro a buttare il seme così, anche se ci ha rappresentato quella che poteva essere una realtà di terreni possibili. E qui c'è proprio la diversità del Signore, che non si preoccupa, cioè questa generosità nello spargere il seme. D'altra parte però qui resta anche quello che ogni tanto mi sconcerta, è questo atteggiamento apparentemente passivo, cioè dice dove cade, cade. E poi c'è questa azione del seme, cioè non è ancora qualcosa che è dato a noi di scegliere il tipo di terreno in questo momento. Cioè dobbiamo poi noi fare uno sforzo per passare un tipo di terreno ad un altro, a capire qual è la difficoltà e tutte le difficoltà che ci si presenta per diventare un terreno che da sassoso e quindi facile preda dall'esterno possa diventare un terreno perlomeno produttivo per quello che riuscirà a fare.
Bene. Confermo l'impressione, sì, effettivamente ci stupisce questa prodigalità per cui il Signore non bada, ecco, non lesina nell'abbondanza dello spargere il seme.
Soltanto così condividere un po' con voi quello che da tanto tempo è un po' il mio limite, che si vede anche in queste parabole in cui il bene si scontra col male, anzi viene dopo il male. un po' questa difficoltà, perché anche se la mia vicenda personale vedo che è in fondo è venuto tanto bene da situazioni anche molto dolorose, però non riesco a giustificare il male, capire come mai e com'è possibile che Dio, che ci ama così tanto, abbia potuto giustificare in un certo senso il male. E mi è piaciuto che si è detto anche che un bene, Gesù fa il bene, riesce a trarre il bene non eludendo il male ma attraversandolo. E volevo proprio condividere con voi un po' questa mia perplessità, che sono riuscita un po' a ricollocare soltanto considerando veramente Dio come amore, perché l'amore anche negli uomini è l'unico sentimento che può far convivere il bene e il male, ed è però un principio che trascende il bene e il male, l'amore. Però non, il male in questa visione per me non trova risposta, non trova giustificazione, ed è una situazione che mi mette sempre molto in difficoltà, perché al di là delle difficoltà personali della vita, penso che poi, allargando il discorso un po' anche ai fatti della storia dell'umanità, visto che oggi è proprio il giorno dell'Olocausto, la memoria dell'Olocausto, scontrandosi con queste realtà rimanga un interrogativo senza risposta.
Credo che anche per la Bibbia, in un certo senso, è vero senso, anche per la Bibbia il male resta un mistero e non viene giustificato, è stato usato questo termine, ma non viene giustificato né dalla Bibbia né da Gesù. Ecco, Gesù di fronte al male reagisce, però lo porta su di sé. Gesù porta su di sé il male. Nell'immagine che è di Giovanni, l'agnello di Dio che toglie, perché porta su di sé il peccato del mondo, sta proprio a significare che Dio si assume il male, che misteriosamente è entrato nella storia. È entrato nella storia, ha scompaginato la storia, ha scompaginato quello che era il cosmo, il mondo ben ordinato. La Bibbia racconta, nel primo e secondo capitolo della Genesi, la creazione bella, perfetta di Dio. Nel capitolo terzo, con quel racconto del serpente che si insinua nel giardino dell'Eden di Dio, si dice che misteriosamente, ma fin dall'inizio, dall'origine, il male, che non proviene da Dio che è buono, che non proviene dall'uomo che pure è buono, misteriosamente il male si insinua, serpeggia e guasta. Non dà una spiegazione la Bibbia. E Gesù non affronta in termini di disquisizione il male, lo porta su di sé, dà una soluzione al male. Dal nulla il Signore trae la creazione, il Dio crea tutto l'esistente. Dal male trae la salvezza. Ecco, resta questo mistero, però resta, dico del male, ma resta anche questa soluzione positiva, che è un po' la specialità di Dio, più che la sua, più che la creazione, la redenzione, il riscatto. Ecco, dove abbonda il peccato, sovrabbonda la misericordia, sovrabbonda la grazia, nella lettera ai Romani, capitolo 5. Magari terminiamo qui. Così abbiamo fatto un primo passo all'interno di questo capitolo abbiamo compreso alcune cose. Ecco, ma poi viene ripreso tutto quanto, sia in termini così di comprensione di cosa siano, come funzionino le parabole, come in termini anche di applicazione specifica di questa parabola.